Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina torniamo al nostro studio dell'Epistola di Paolo alla Chiesa Tessalonicese, Prima Tessalonicesi capitolo 5, e cominceremo a considerare i versetti dal 4 all'11, ed il titolo del nostro messaggio è Gente della notte o persone della notte, persone del giorno. E tutti sappiamo che alcune persone sono persone della notte, semplicemente nel senso umano normale, ed alcune persone sono persone del giorno. Alcune persone preferiscono svolgere il loro lavoro e le loro attività di giorno, ed altre preferiscono farle di notte. Ad alcune persone piace dormire di notte e alzarsi presto con l'alba, andare a letto presto quando arriva il buio, ed altri invece amano la notte. E proprio come quello è vero in un certo senso per quanto riguarda la nostra vita umana, è anche vero spiritualmente parlando. E infatti potremmo quasi dire che nel mondo ci sono solamente due tipi di persone, e saremmo accurati biblicamente: ci sono persone della notte e ci sono persone del giorno. Lasciate che ve ne legga, Prima Tessalonicesi 5, a partire dal versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre perché quel giorno vi sorprenda come un ladro. Perché voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, quindi non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano di notte. Ma noi, poiché siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza, perché Dio non ci ha destinati all'ira, ma all'ottenere la salvezza per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come già fate. L'intera razza umana, dice Paolo, è divisa in due gruppi: le persone della notte e le persone del giorno. Le persone della notte, impariamo qui, sono associate con le tenebre, con il sonno, con l'ubriachezza. Le persone del giorno, invece, sono associate alla luce, alla vigilanza e alla sobrietà. Ora Paolo ci sta realmente mostrando le differenze che esistono tra cristiani e coloro che non sono cristiani, tra credenti e coloro che sono non credenti, tra coloro che possiedono la salvezza e coloro che non la possiedono. Ora, lo scopo in questo testo, l'obiettivo che egli ha principalmente in mente, è quello di venire incontro al bisogno dei credenti tessalonicesi che sono inquieti, turbati, preoccupati, ansiosi e nervosi per quanto riguarda il loro futuro. Per qualche motivo erano preoccupati della questione se erano o meno sicuri per il futuro, essendo stati istruiti dall'Apostolo Paolo su qualcosa riguardo alla venuta di Cristo ed avendo ricevuto alcune informazioni riguardo al giorno del Signore, erano abbastanza preoccupati. Alcuni erano arrivati e li avevano confusi in una certa misura, e quindi ci sono diverse domande nelle loro menti alle quali Paolo voleva rispondere mentre scriveva questa epistola, senza dubbio domande portate a lui da Timoteo quando visitò la chiesa tessalonicese. Erano molto ansiosi ed in qualche modo timorosi riguardo a ciò che doveva avvenire ed avevano domande di questo tipo: coloro tra noi che muoiono si perderanno il rapimento? E perché il Signore non è ancora tornato? Perché sta ritardando la sua venuta? Non sarebbe già dovuto accadere? Oh, e a proposito, quando è che avverrà il rapimento e quando verrà il giorno del Signore? Ed è possibile che noi possiamo forse perderci il rapimento e ritrovarci coinvolti nel giorno del Signore? O peggio ancora, lo abbiamo già perso ed è il giorno del Signore già venuto? Avevano numerose domande riguardo al futuro, riguardo alla loro parte in esso, e riguardo a quando tutto quello doveva compiersi. ed alla luce di quelle preoccupazioni che avevano, l'amato apostolo aveva posto nel testo ispirato le risposte alle loro domande. Prima di tutto erano preoccupati per quanto riguarda i cristiani che erano morti, si sarebbero persi il rapimento e quindi al capitolo 4, versetti dal 13 al 18, egli risponde a quella domanda dicendo no, essi risorgeranno per primi nel rapimento e voi sarete lì per unirvi a loro. E poi risponde alla loro domanda per quanto riguarda il momento della venuta del Signore, quando sarebbe accaduta? Al capitolo 5, versetti dall'1 al 3, dicendo non potete saperlo, nessuno può saperlo, sarà inaspettato. Ed ora risponde alla domanda, si perderanno il rapimento? Ed esiste una qualche possibilità che potrebbero finire per dover attraversare il giorno del Signore? E qui, nei versetti dal 4 all'11, egli dice, è impossibile. No, non sperimenterete il giorno del Signore, non sperimenterete l'ira di Dio. E lo scopo per cui scrive è quello di calmare le loro paure. Ecco perché alla fine del capitolo 4, notate lì al versetto 18, dice consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. E poi più avanti al capitolo 5, versetto 11, perciò incoraggiate. Oh, e tra parentesi, quello è esattamente lo stesso verbo nella stessa forma tradotto consolate alla fine del capitolo 4. Qui è tradotto incoraggiate, Perciò incoraggiatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'un l'altro come già state facendo. Quindi in realtà sta scrivendo tutto questo per consolarli, per incoraggiarli, per fortificarli. Il vostro futuro è sicuro, sta dicendo, siate consolati, siate incoraggiati, siate fortificati. E il modo in cui affronta la sicurezza del futuro del credente è attraverso una serie di contrasti. Gli contrappone naturalmente il rapimento al giorno del Signore, contrappone la salvezza e l'ira, la vita e la morte, la benedizione e la maledizione, la speranza e l'assenza di speranza, il giorno e la notte, le tenebre e la luce. L'essere addormentati e l'essere svegli, l'essere ubriachi e l'essere sobri, l'essere separati da Dio per sempre e l'essere per sempre con il Signore. E tutta quella serie di contrasti si dispiega in questo passo intero. È una descrizione multiforme della divisione completa e totale che esiste tra credenti e tra non credenti e delle implicazioni di quella divisione nelle vite di entrambi. L'intera sezione in realtà contrappone i salvati ed i condannati ed ogni cristiano timoroso, preoccupato, agitato, nervoso, inquieto, turbato che sia preoccupato riguardo al proprio futuro può guardare a questo testo e qui può vedere le sue paure calmarsi. Non abbiamo nulla da temere nel futuro se apparteniamo a Cristo? Perché siamo così assolutamente distinti, perché c'è un contrasto che è così tremendo e totale tra cristiani e non cristiani, tra credenti e non credenti, non abbiamo nulla da temere. Avendo parlato del rapimento, che è di fatto il nostro evento, il fatto che egli ci radunerà al Signore, e del giorno del Signore, che è l'evento dei non credenti, che porterà loro la dannazione eterna, ora egli passa nei versetti dal 4 al 10, passa a mostrarci il perché non dobbiamo temere riguardo al nostro futuro, a motivo della nostra distintività, e ci dà una serie di contrasti per rendere il tutto molto evidente. Lasciate che ve ne suggerisca semplicemente tre che considereremo insieme, tre prospettive riguardo alla distintività del credente che lo mette al sicuro da qualunque giudizio futuro. Siamo distinti prima di tutto per quanto riguarda la nostra natura, siamo distinti in secondo luogo per quanto riguarda il nostro comportamento e siamo distinti in terzo luogo per quanto riguarda il nostro destino. Visto che abbiamo una natura distinta che si manifesta in un comportamento distinto e che a sua volta conduce ad un destino distinto, non abbiamo nulla da temere. Cominciamo considerando la distintività della nostra natura o l'essenza stessa del nostro essere, del nostro carattere. Versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre perché quel giorno vi sorprenda come un ladro, perché voi siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Qui vediamo il contrasto reso molto semplicemente e molto direttamente. Non avremo alcuna parte del giorno del Signore, non avremo alcuna parte nei giudizi futuri di Dio e nella sua ira, perché siamo un popolo unico. La nostra natura è diversa. Al versetto 3 dice che il giorno del Signore verrà con rovina improvvisa e che essi non scamperanno. Segnatevi quella parolina lì, essi. È molto importante per il contrasto, perché al versetto 4 dice, ma voi, fratelli, In contrasto con loro, con essi, voi non siete nelle tenebre. Non sarete nella notte quando verrà il ladro. Non fate parte delle tenebre. Il termine fratelli qui è un'enfasi che suggerisce il fatto che apparteniamo alla famiglia di Dio. Fratelli ci identifica come cristiani, come coloro che non sperimenteranno mai il giorno del Signore. Il contrasto è enfatico e Paolo lo porta avanti fino al versetto 7 ed anche nel versetto 8. I credenti non sperimenteranno mai l'ira di Dio, non sperimenteranno mai questa rovina improvvisa, non sperimenteranno mai il giorno del Signore, il furore di Dio. Perché? Perché sono diversi nella loro natura. Voi, fratelli, non siete nelle tenebre, non appartenete alle tenebre, non appartenete alla notte, non appartenete al dominio di Satana, voi non siete nelle tenebre. Le persone appena descritte, che sono il bersaglio dell'ira di Dio nel giorno del Signore, sono nelle tenebre. Ma voi no. A che cos'è che si riferisce tutto quello? Beh, ovviamente sta parlando delle tenebre spirituali, quelle che caratterizzano e che segnano la natura dei non credenti. Ed è in realtà una cosa duplice. Diversi anni fa, studiando prima Giovanni, attraversai tutta la scrittura per delineare l'essenza di queste tenebre e dissi semplicemente che rientra in due categorie. Una è la tenebra mentale, l'altra è la tenebra morale. La tenebra dell'ignoranza da una parte, la tenebra del peccato dall'altra. La tenebra dell'incredulità da una parte, la tenebra della ribellione dall'altra. Una è la tenebra del non sapere, l'altra è la tenebra del non fare. Non sapere ciò che è vero, non fare ciò che è giusto. Il cuore della persona non rigenerata, non salvata, è un cuore di tenebre, è tenebroso. Ciò che genera la sua condotta è tenebroso e quindi la sua condotta riflette le tenebre. Nel Vangelo di Giovanni, ricordate queste parole familiari? In lui era la vita, capitolo 1, versetto 4, e la vita era la luce degli uomini, e la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. All'inizio del Vangelo di Giovanni, Giovanni ricorda al lettore che il mondo si trova nelle tenebre. Cristo, la luce, è venuto, ma le tenebre non hanno compreso la luce. Perché? Capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. Questo è il giudizio, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano empie. Non volevano vedere la luce, amavano le tenebre. Versetto 20 dice, hanno odiato la luce e non sono venuti alla luce affinché le loro opere non fossero esposte. E Gesù, in Giovanni capitolo 8, affrontò le persone lì nel cortile esterno del Tempio, nella città di Gerusalemme, con queste parole: io sono la luce del mondo, colui che mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quindi il mondo non rigenerato è caratterizzato come un mondo di tenebre, tenebroso. Persino i profeti dissero che egli sarebbe venuto come luce per le nazioni. È la tenebra che viene sulla mente che non conosce la verità ed è la tenebra che caratterizza la condotta di uno che non ha alcuna capacità di fare ciò che è giusto. In Efesini anche Paolo chiarisce la stessa cosa, il capitolo 4, versetto 17, dice che le persone operano nella vanità della loro mente, essendo ottenebrate nell'intelligenza, escluse dalla vita di Dio a causa dell'ignoranza che si trova in loro, a causa dell'indurimento del loro cuore. Quindi è una tenebra ignorante ed è una tenebra immorale. Sono tenebrosi perché non conoscono la verità e sono tenebrosi perché amano la malvagità. Ognuno che oggi è cristiano, una volta camminava nelle tenebre. In Efesini 2 ci viene detto che eravamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati e nulla è più tenebroso della morte, e noi camminavamo secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potenza dell'aria, lo spirito che ora opera nei figli della disubbidienza. Vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, nei desideri della nostra carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, così come anche gli altri. Il mondo è nelle tenebre. E colui che controlla quelle tenebre è Satana, di cui essi sono figli. Gesù stesso chiamò Satana la potenza delle tenebre in Luca 22:53, identificò Satana come la potenza delle tenebre. In Efesini 6:12 chiamò i demoni di Satana le forze delle tenebre, e tutti ovviamente occupano il regno delle tenebre, secondo Colossesi 1:13, e tutti sono diretti verso le tenebre eterne. Dunque il dominio dei perduti, il dominio di coloro che sono senza Dio, senza Cristo, è il dominio delle tenebre, il dominio del peccato ignorante, della malvagità e della ribellione, il regno della natura caduta e peccaminosa in Adamo, colei che non è redenta. Però voi, dice, fratelli, voi non siete in quelle tenebre. Voi, per natura, non siete tenebre. Io sono la luce del mondo e colui che viene a me non camminerà nelle tenebre, disse Gesù, ma avrà la luce della vita. E ricorderete quelle parole meravigliose del nostro Signore in Matteo 5, dove disse che voi siete la luce del mondo e lasciate quindi risplendere la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E ricorderete la meravigliosa verità meravigliosa di 1 Giovanni capitolo 1, che ci parla della nostra natura e dice che Dio è luce e che in Lui non vi è alcuna tenebra, e se diciamo di aver comunione con Lui e tuttavia camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non pratichiamo la verità. Però se camminiamo nella luce come Egli stesso è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, ed il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se dite di conoscere Dio però vivete nelle tenebre, non conoscete Dio; se conoscete Dio invece vivete nella luce. Dunque non siamo nelle tenebre, non siamo le persone della notte, non siamo le persone della notte, non viviamo nelle tenebre mentali perché conosciamo la verità, non viviamo nelle tenebre morali perché viviamo la verità. Ed a motivo di questa natura distintiva del credente come la persona del giorno, come figlio della luce, c'è un gran sollievo. Torniamo al versetto 4. Non abbiamo alcun timore che quel giorno ci sorprenda come un ladro. Quale giorno? Il giorno del Signore. Quel giorno appartiene alle tenebre? Il profeta Amos, guardando avanti al giorno del Signore, nella rivelazione profetica, scrisse al capitolo 5, versetto 20, il giorno del Signore non sarà forse tenebre invece che luce? Persino oscurità senza alcun splendore in esso? Il giorno del Signore è tenebre? Il giorno del Signore è per le persone delle tenebre, per le persone della notte? E quindi dice, il giorno del Signore non vi sorprenderà, non vi afferrerà, non vi coglierà, non vi catturerà come la persona ignara che dorme a casa quando il ladro viene. No, il giorno del Signore è il giorno delle tenebre e noi non abbiamo alcuna parte nelle tenebre. Non siamo il popolo delle tenebre, non siamo il popolo della notte, non saremo lì quando verrà il giorno del Signore, quando verrà all'improvviso ed inaspettatamente come un ladro. Coloro che sono nelle tenebre saranno presi prigionieri dei suoi terrori. E secondo il versetto 3 saranno sorpresi, staranno dicendo pace e sicurezza quando esso colpirà, però noi non abbiamo nulla da temere e non saremo lì. È un evento per le persone della notte, non per le persone del giorno. Il versetto 5 dice, perché voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, e continua a ripeterlo più e più volte affinché si faccia strada profondamente nella nostra fiducia. Voi siete tutti figli della luce, non siete le persone della notte, siete le persone del giorno. E a proposito, sono tornato indietro ai Vangeli, ricordandomi che pensavo di aver letto espressioni simili dalle labbra del nostro Signore, ed ho scoperto che in effetti è così, che Paolo stava certamente costruendo, edificando sullo stesso insegnamento di Gesù. In Luca capitolo 16, versetto 8, parlando il nostro Signore, disse, e il suo padrone lodò l'amministratore ingiusto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo secolo sono più avveduti verso la loro generazione dei figli della luce. E lì identifica i credenti come figli della luce, anche nella loro debolezza sono comunque figli della luce. Mi sono ricordato anche del Vangelo di Giovanni, una dichiarazione meravigliosa, al capitolo 12, versetto 36, Gesù disse: seppur mentre avete la luce, credete alla luce affinché diventiate figli della luce. Un invito evangelistico a venire alla luce, a vedere la luce, a credere alla luce, a vivere nella luce e a diventare figli della luce. Questa potrebbe sembrare un'espressione strana, figli della luce, e forse per noi nella lingua italiana è un po' insolita, però lasciate che vi riporti, se posso permettermelo, all'idioma ebraico, che realmente si trova alle spalle del concetto greco. È un idioma ebraico. Gli ebrei erano soliti dire che un uomo è figlio di qualunque influenza domini il suo carattere, qualunque influenza domini il suo pensiero, qualunque influenza caratterizzi la sua natura. E potremmo persino dire qualcosa di simile oggi. Potremmo vedere una certa persona che è dissoluta, che è indisciplinata o selvaggia o negligente, spericolata, peccaminosa, quello che sia, e dire, idiomaticamente parlando, che è un figlio del diavolo. E quello coglierebbe lo stesso senso di questo idioma. Tornando indietro a Giudici, per esempio, capitolo 19, versetto 22, coloro che sono caratteristicamente malvagi vengono chiamati figli di Belial, o figli del diavolo. Due dei discepoli, Giacomo e Giovanni, ricevettero un soprannome. Il loro soprannome era figli del tuono. Perché? Perché sembrava come se fossero stati generati dal tuono. Volatili, erano aggressivi. E poi c'era quell'uomo veramente meraviglioso nei primi capitoli del libro di Atti, Barnaba, che al capitolo 4, versetto 36, fu chiamato figlio della consolazione. Era come se fosse nato o fosse stato generato dalla consolazione, dal conforto, dalla tenerezza, dalla gentilezza. E quindi comprendiamo che dire che qualcuno è figlio di qualcosa significa semplicemente dire che la sua natura o il suo carattere sembra evidentemente essere nato da quella cosa lì. Dire che siamo figli della luce significa che l'influenza dominante della nostra vita è la luce. L'influenza che caratterizza la nostra natura o il nostro carattere è la luce. Luce dal punto di vista mentale, perché conosciamo la verità, e luce dal punto di vista morale, perché viviamo rettamente. Viviamo nel regno della luce, siamo destinati alla luce eterna. E quando mi vedete, potete vedere in me le caratteristiche di mio padre. Potete vedere alcuni tratti fisici di mio padre, alcune caratteristiche intellettuali, emotive di mio padre. Io porto l'impronta di colui che mi ha dato la vita, e così coloro che hanno ricevuto la luce saranno caratteristicamente figli della luce. Viviamo nel regno della luce, ci comportiamo come persone del giorno. Siamo diretti verso la luce eterna, nella gloriosa luce del cielo, persino l'agnello stesso. Dunque siamo figli della luce. Portiamo la natura della luce, che è verità e virtù. E poi, come se potessimo non afferrare la cosa, aggiunge, raddoppiando un po' il punto, dice: voi siete tutti figli della luce e figli del giorno. La luce appartiene al giorno, proprio come le tenebre appartengono alla notte. Se faceste un piccolo gioco di associazione di parole, qualcuno dicesse giorno, potreste dire luce. Se qualcuno dicesse notte, potreste dire buio o tenebre. Quindi Paolo porta avanti questo contrasto: il giorno è il regno in cui domina la luce, la notte è il regno in cui dominano le tenebre. Quindi non siamo solamente figli della luce, ma siamo quindi anche figli del giorno. Questa è la nostra natura. Non è nella nostra natura essere nelle tenebre. Non è nella nostra natura quella di essere colti nel giorno del Signore. È totalmente incoerente con chi siamo. Non saremo presenti nella notte in cui verrà il ladro. E poi Paolo lo dice anche in un altro modo, come se non lo avessimo ancora capito. Alla fine del versetto 5 dice: noi non siamo della notte né delle tenebre. Quello spiega esattamente quello che sta dicendo. Noi viviamo in una sfera di vita completamente diversa da coloro che saranno colti nel giorno del Signore e conosceranno l'ira di Dio. Il peccato non ha dominio su di noi. Noi conosciamo la verità del Vangelo, la verità che santifica. Abbiamo la luce in noi, lo Spirito Santo che dimora in noi. Non affrontiamo mai alcuna condanna, non sperimenteremo mai il pieno furore dell'ira di Dio. Il giorno del Signore non ha nulla a che fare con noi, perché siamo diversi. Siamo risorti, dice Paolo in Romani 6, per camminare in novità di vita. Siamo nuove creature, dice in 2 Corinzi 5, 17. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Siamo una nuova creazione, dice di nuovo in Galati 6, 15. Siamo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminassimo in esse. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio e quindi la nostra vita è diversa. Non c'è bisogno di temere di perdere il rapimento, amici miei, non c'è bisogno di temere di poter essere colti nel giorno del Signore, non c'è bisogno di temere l'ira, non c'è bisogno di temere la condanna, perché noi non abbiamo nulla a che fare con le tenebre. Abbiamo tutto però a che fare con la luce, perché siamo persone del giorno. Posso dirvelo più semplicemente? Noi apparteniamo al giorno, viviamo nel giorno, ed il futuro per noi è lo spuntare di un giorno eterno. Quindi non dobbiamo essere ansiosi riguardo al nostro futuro a motivo della distintività della nostra natura. Secondo punto. A motivo della distintività del nostro comportamento. Coerente con la nostra natura è il comportamento manifesto che dovrebbe essere per noi una prova confermante e fiduciosa del nostro futuro sicuro. E questo segue direttamente il primo tema ed è collegato dalla parola al versetto 6. Dunque, questo è un buon promemoria della relazione che esiste tra l'identità del cristiano e la sua condotta, tra la sua natura ed il suo comportamento. Queste due cose sono inseparabilmente collegate in tutto il Nuovo Testamento. Ciò che siamo determina il modo in cui agiamo. Siamo le persone del giorno e quindi agiamo come le persone del giorno. Questo è il nostro carattere. Perciò questa è anche la nostra condotta, questo è il nostro comportamento. Versetto 6, non dormiamo quindi dunque come gli altri si riferisce ovviamente ai non credenti, però vegliamo e siamo sobri, siamo diversi, siamo ciò che siamo. Ora, mentre vogliamo celebrare il fatto che siamo diversi, vogliamo anche ammettere che questa è un'esortazione, ed il fatto che sia un'esortazione è molto importante. Nei versetti precedenti non dice per favore siate gente del giorno, dice voi siete persone del giorno. E il nostro carattere, la nostra natura è fissata dalla potenza trasformante e rigeneratrice del Vangelo. Però anche se siamo gente del giorno abbiamo ancora la carne caduta e quindi anche come persone del giorno è possibile per noi avere un po' di vita notturna, non è vero? E quindi abbiamo bisogno di essere esortati affinché quel modello di giustizia che è normale secondo le persone della nostra natura non venga interrotto. Dunque al versetto 6 dice, quindi non dormiamo come gli altri. Ed aggiunge qui un altro elemento. Abbiamo parlato della notte, abbiamo parlato delle tenebre, ed ora aggiungiamo un altro elemento, che sarebbe il sonno. I non rigenerati sono nella notte. La notte è buio pesto e loro dormono. E quello aggrava la loro insensibilità, non è vero? È notte, e già quello basta. È buio pesto, e quello è doppiamente grave, e loro sono in coma. Assolutamente insensibili, insensati alla realtà spirituale. La quarta dimensione viene poi aggiunta al versetto 7 quando parla dell'ubriachezza. Se volete vedere la profondità dell'insensibilità di una persona non rigenerata, dovete osservare l'accumularsi di quei quattro concetti. Per loro è notte, per loro è buio pesto, sono addormentati in uno stupore da ubriachezza. Noi non abbiamo nulla a che fare con quel tipo di vita, Paolo dice. Siamo persone del giorno. E non sarebbe assolutamente ridicolo per noi comportarci come se fossimo persone della notte? Quella è tutta la sua esortazione, praticamente, no? Le persone del giorno non dovrebbero agire come le persone della notte. Quello non è il modello della vostra vita, quindi perché interrompere il normale modello di giustizia con la vita notturna? Non c'è posto per la vita notturna tra le persone del giorno. E c'è un passo comparativo che arriva allo stesso punto, da un'angolazione un po' diversa, e voglio solamente farvi notare i paralleli, non le differenze. Romani 13. Romani 13, questa è un'altra esortazione rivolta alle persone del giorno, un'esortazione ad agire come tali, come persone del giorno. Giù al versetto 12, proprio giù a metà del versetto, come ho detto, egli arriva al punto in modo un po' diverso, ma c'è un tipo di esortazione che è simile a metà del versetto 12. Gettiamo dunque via, riferendosi ai credenti, gettiamo via, che cosa? Le opere delle tenebre, cioè la vita notturna, no? Non abbiamo alcuna parte con quello, quello non ci appartiene. Quindi rivestiamoci dell'armatura della luce e comportiamoci in modo appropriato come si conviene a persone del giorno, non in gozzoviglie ed ubriachezze, non in immoralità sessuali e sensualità, non in contese e gelosie. Rivestiamoci dell'armatura della luce. Che cos'è l'armatura della luce? Versetto 14, è il Signore Gesù Cristo. Cominciamo ad agire come agì Lui, non provvediamo per la carne. Oh, a proposito, le persone della notte si trovano nel buio pesto, si trovano in coma, si trovano ubriache, però sono ben sveglie alla carne e sono profondamente addormentate verso le realtà spirituali. Sta dicendo: non siate come loro, non comportatevi come le persone della notte, perché voi siete persone del giorno. E per me questo è così meraviglioso, sul fatto che questa esortazione sia costruita sul nostro carattere, non sulla paura. Dio avrebbe potuto dire, per esempio, avrebbe potuto cambiare l'intero piano, avrebbe potuto dire: ascoltate, o agite come persone del giorno, oppure finirete nel giorno del Signore. O agite come gente, come persone del giorno, oppure sentirete la mia ira, sentirete la mia condanna, sentirete la mia dannazione. Vuol dire, avrebbe potuto far funzionare il piano in quel modo e avrebbe potuto motivarci mediante la paura. Oppure avrei potuto persino dire: oh, non andrete all'inferno eternamente, però ve lo dico, se giocherete con le attività della notte, attraverserete il giorno del Signore e sarete colpiti dal giorno del Signore. Avrei potuto dire una cosa del genere e cercare di muoverci mediante la paura, ma non è così che si comporta. Cerca di muoverci mediante un senso di dignità spirituale. Dice: non vorreste comportarvi così, vero? Dopotutto siete gente del giorno, appartenete a Dio, e ci eleva al di sopra della paura, fino al punto della dignità, dell'onore, dove noi diciamo: ascolta, io appartengo a Dio, io sono un figlio del giorno, io sono un figlio della luce, io non mi comporto così. Non c'è posto per la vita notturna tra le persone del giorno, noi siamo al di sopra di quello. Ma per la grazia di Dio, per la potenza dello Spirito di Dio, io dico di no alle gozzoviglie della mia carne, alla sua sensualità, alla sua immoralità sessuale, alle sue contese e gelosie, e dico sì al giorno, alla virtù, alla purezza, e mi rivestirò con l'armatura della luce, il che significa rivestirsi con il carattere di Cristo e rivestirsi con la condotta di Cristo. La vostra condotta dunque dovrebbe dimostrare la vostra condizione, il vostro carattere, e quindi non dormiamo come fanno gli altri, e gli altri significa ovviamente i non credenti, che stanno dormendo come stolti, inconsapevoli ed ignari di ciò che sta arrivando. Ricordate la parabola in Matteo 24, dove Gesù disse che se il padrone di casa avesse saputo a quale ora della notte sarebbe venuto il ladro, avrebbe vegliato, però loro dormono. Noi però non vogliamo dormire, non vogliamo essere spiritualmente privi di senno, non vogliamo essere spiritualmente ignari, vogliamo essere veramente svegli alle realtà spirituali, quello è il punto, no? Versetto 6, siamo vigilanti. Che siamo vigilanti? Questa è la sua prima affermazione. Siamo vigilanti. Ora, il sonno è naturale per le persone della notte, ma non per le persone del giorno. A proposito, la parola sonno qui è diversa dalla parola sonno che usa prima al capitolo 4. Al capitolo 4, 13, 14, 15 usa la parola dormire per riferirsi alla morte dei credenti, al fatto che i credenti che sono morti stanno solamente dormendo perché è temporaneo e si risveglieranno al rapimento. Qui usa una parola diversa che in realtà normalmente non significa morte. Ci sono alcuni punti in cui può essere usata per significare la morte, però normalmente significa semplicemente dormire. E quindi dice che questo è il sonno dell'indifferenza spirituale. Vivere come se non ci fosse alcun giudizio a venire. Sono addormentati, non possono vedere la verità, non possono vivere la virtù e non sono nemmeno consapevoli del fatto che il giudizio sta arrivando. Sono assolutamente scollegati Stanno vivendo la loro vita come se non ci sarebbe mai stato alcun giudizio di Dio a venire. Vivono la loro vita come se Dio non fosse mai esistito. E ci aspettiamo che le persone della notte facciano proprio quello. Persone che sono insensibili, impotenti, però non ce lo aspettiamo dai cristiani. Ora, anche questo fa parte del nostro conforto, se ci pensate. Anche se sono una persona del giorno, se vivo la vita notturna, perderò la mia fiducia di essere una persona del giorno. E quando la mia vita è caratterizzata dalla giustizia, invece la mia fiducia è alta. E quando la mia vita è caratterizzata dall'ingiustizia, allora comincio a chiedermi se sono una persona del giorno e potrei anche domandarmi se scamperò al giorno del Signore. E non è possibile che i cristiani siano colti nel giorno del Signore, è possibile che coloro che peccano pensino di poterlo essere, perché la fiducia può perdersi. Quindi se devo essere consolato, incoraggiato e fortificato nella speranza, devo vivere come una persona del giorno. Tito 2 è un buon parallelo, dove Paolo dice: la grazia di Dio, versetto 11, è apparsa portando salvezza a tutti gli uomini, e quella salvezza porta con sé istruzione riguardo a rinnegare le impietà e i desideri mondani e vivere in modo sensato, giusto e pio in questo secolo presente, aspettando la beata speranza, l'apparizione e la gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Vedete, parte della nostra capacità di aspettare quella speranza e quella beata speranza e quella gloriosa apparizione è proprio vivere vite sante. Dunque l'Apostolo dice: non dormite come fanno coloro che non credono, siate vigili e siate sobri. Parola vigilanti o vigili, molto semplice, significa siate svegli. Parola greca è gregoreo, da cui viene il nome Gregorio. Siate svegli, siate attenti a ciò che sta succedendo nella dimensione spirituale, alla verità e alla virtù. Vedete ciò che sta accadendo, non dormite, non sonnecchiate, non siate privi di senno. Prima Pietro 1.13 dice: cingete i fianchi della vostra mente per l'azione, siate sobri nello spirito, fissate pienamente la vostra speranza nella grazia che vi sarà recata alla rivelazione di Gesù Cristo. È lo stesso tipo di ingiunzione: mettete insieme la vostra mente, vedete la verità, percepite la verità, siate sobri nel vostro spirito ed allora avrete speranza per la venuta di Cristo senza timore. E mentre guardate al futuro, Pietro dice di nuovo in Seconda Pietro capitolo 3, e qui vi renderete conto di ciò che accadrà alla fine, vedrete arrivare il giorno del Signore, dovreste essere trovati in pace, immacolati ed irreprensibili, aspettando che il Signore paziente riveli la sua salvezza finale. Quindi devo essere vigilante, sveglio alla verità, alla giustizia, alla realtà, e non vivendo in una qualche condizione di ebbrezza o di un qualche torpore di sonno nel quale sono stato indotto, facendomi coinvolgere nella vita notturna, nel mondo. E poi aggiunge: siate sobri. E sono certo che queste parole potrebbero essere scambiate l'una con l'altra in modo sinonimico. Non penso che egli intenda fare una certa distinzione tra le due, però vorrei solamente far notare che la parola sobri significa libero dall'influenza di intossicanti, e quindi sta semplicemente estendendo la sua illustrazione. Ha parlato degli empi come coloro che sono addormentati ed ubriachi, e quindi adesso dice, riprendendo quelle due cose, dice: siate svegli e siate sobri. E in realtà sta parlando dello stesso tipo di cosa, come il loro sonno e la loro ubriachezza sono semplicemente due modi per definire la loro insensibilità, così l'essere svegli e l'essere sobri sono due modi per definire la nostra sensibilità alle realtà spirituali. Essere sobri significa ciò che significa essere vigilanti, vigili, sotto controllo, con l'autocontrollo, avere un giusto equilibrio, mantenere una fiducia stabile, avere le priorità giuste, disposte con cura, essere pieni di serietà spirituale e morale, essere zelanti per ciò che è vero e ciò che è giusto, non sovraeccitati e non indifferenti, però sani, equilibrati, coerenti, calmi, spiritualmente stabili. Dobbiamo essere così mentre viviamo come persone del giorno. William Hendrickson ha un paragrafo eccellente nel quale scrive: la persona sobria vive profondamente. I suoi piaceri non sono primariamente quelli dei sensi, come i piaceri dell'ubriaco, per esempio, ma quelli dell'anima. Non è affatto uno stoico, ma al contrario, con una piena misura di gioiosa anticipazione, guarda avanti al ritorno del Signore, però non fugge dal proprio compito. E scrive: l'esortazione dell'Apostolo, dunque, equivale a questa, e questa è la sua traduzione: non siamo rilassati ed impreparati, ma siamo preparati, spiritualmente vigilanti, fermi nella fede, coraggiosi, forti, guardando con calma ma con lieta anticipazione al giorno futuro. Facciamo inoltre tutto questo perché apparteniamo al giorno e non alla notte. Fine della citazione. Siamo chiamati a vivere come persone del giorno, vigilanti, svegli, equilibrati, pii, sotto controllo, mediante la verità, non come le persone addormentate, ubriache della notte di tenebre, che saranno scosse fuori dal loro coma autoindotto dal giorno del Signore. E tra parentesi, tutti i tempi dei verbi qui sono al presente. Ai Tessalonicesi viene detto di vivere continuamente questo tipo di vita, perché non sperimenteranno il giorno del Signore. Che motivo elevato è questo? Questa è la chiamata più elevata. Questo ci sta chiamando, come Paolo in Efesini 4, a camminare in modo degno della nostra vocazione, non per timore, ma per la nobiltà della nostra identità spirituale. Siamo diversi, e quindi dobbiamo vivere in modo completamente diverso. Questi sono modelli di comportamento che devono caratterizzarci. E come se ancora non capissimo, Paolo ci insegna ulteriormente al versetto 7 e dice: visto che quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano di notte. Gli sta semplicemente guardando, sta offrendo un'osservazione semplice, un'osservazione comune, quotidiana. Le persone dormono di notte, le persone si ubriacano di notte. E quindi sta dicendo che il sonno e l'ubriachezza appartengono alla notte. E quindi ci aspettiamo che le persone della notte, le persone non salvate, dormano e che si ubriachino, perché quello appartiene alla notte. È della loro natura quella di essere tenebre, e quindi la loro condotta segue. Dormiranno. Questa è l'indifferenza passiva, si ubriacheranno, e quello è il peccato attivo, e quindi sia passivamente che attivamente agiranno come le persone della notte, proprio perché sono persone della notte. In Luca 12,45 Gesù racconta una parabola, e forse Paolo aveva in mente anche questo proprio mentre scriveva. Gesù disse che se il servo dice nel suo cuore: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi, sia uomini che donne, a mangiare, a bere, ad ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà in un giorno in cui non se lo aspetta ed in un'ora che non conosce, e lo farà tagliare a pezzi e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Ci aspettiamo che le persone della notte dormano. Ci aspettiamo che le persone della notte si ubriachino, ci aspettiamo che siano passivamente indifferenti alla verità e alla moralità, ci aspettiamo che siano attivamente dedicati e impegnati a coltivare il proprio peccato. Però, versetto 8, e ci fermeremo proprio con questa prima frase, ma visto che noi siamo del giorno, che siamo sobri. Siamo del giorno? Stessa cosa che ha detto al versetto 5, figli della luce, figli del giorno, quindi dobbiamo essere vigili, attenti. Notate quanto è ripetitiva questa cosa qui? Probabilmente è un'indicazione che questa era una questione molto seria per i Tessalonicesi. E infatti è così seria che, anche dopo aver dato tutto questo, apparentemente deve anche scrivere una seconda epistola, in parte, per dir loro di nuovo che non si trovano né il giorno del Signore. Qualcuno sta veramente cercando di confonderli riguardo a questa questione. Noi siamo le persone del giorno e, in quanto tali, non abbiamo nulla a che fare con le tenebre. Il ladro non verrà nella notte della nostra ignoranza, perché non siamo ignoranti. Il giorno del Signore non verrà nella notte della nostra immoralità, della nostra ingiustizia, della nostra impietà, perché siamo contrassegnati dalla giustizia e dalla pietà. Quello è il nostro carattere. E la distintività della nostra natura ci separa dalle tenebre, e lo stesso fa anche la distintività del nostro comportamento. Perché il modello delle nostre vite è la giustizia e la rettitudine. Stolti come siamo, vi iniettiamo un pochino la vita notturna qui e lì, non dovremmo però farlo. Perché quando lo facciamo, gli uomini potrebbero non vedere le nostre buone opere e glorificare il Padre nostro che è nei cieli, giusto? E così, non soltanto disonoriamo il Signore ed attiriamo su noi stessi la disciplina, però, certamente, togliamo anche qualcosa all'attrattiva della potenza trasformante del Vangelo agli occhi di coloro che stanno osservando le nostre vite. Siamo persone del giorno e dobbiamo agire come tali. È la nostra natura, è il nostro comportamento, e questa volta la menzionerò solamente, ma è anche il nostro destino. Notate per favore il versetto 9. Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Il nostro futuro è tutto luminoso, il nostro futuro è tutta luce, il nostro futuro è tutto giorno. E quando la stella del mattino verrà e l'alba del nostro giorno eterno arriverà, lì raggiungeremo il destino per il quale siamo stati redenti nel passato e siamo sostenuti anche nel presente. Siamo diventati figli del giorno e dobbiamo vivere come figli del giorno finché non entreremo nel giorno eterno. Non abbiamo nulla da temere, miei cari, perché noi siamo persone del giorno, non persone della notte. Chiniamo insieme il capo in preghiera. Padre, questa è una porzione incoraggiante della Scrittura per noi. Ci rendiamo conto di essere indegni di una bontà così inimmaginabile che tu hai riversato su di noi, facendoci diventare persone del giorno, figli della luce, figli del giorno, facendo di noi la dimora stessa della luce, poiché la luce di Cristo è venuta a dimorare dentro di noi. Siamo sopraffatti dal fatto di essere stati trasferiti dal regno delle tenebre dentro al regno del caro Figlio di Dio. Siamo sopraffatti dal fatto che non cammineremo mai nelle tenebre, però avremo sempre la luce della vita. E abbiamo speranza nei nostri cuori che un giorno entreremo in quella luce eterna, dove nessuna delle opere della vita notturna esisterà mai. Padre, aiutaci ad agire come figli del giorno, particolarmente nel mentre viviamo nel mondo di tenebre che ci circonda, affinché gli uomini possano vedere la luce come una città posta sopra un monte che non può essere nascosta. E Padre, chiediamo anche per coloro che sono qui e che sono persone della notte, che hanno ascoltato questo messaggio e sono nella notte ed è buio pesto e sono addormentati in uno stupore d'ubriachezza, totalmente insensibili alla verità, alla virtù e dal giudizio a venire. Fa sì che la luce possa sorgere nei loro cuori, fa sì che lo Spirito di Dio possa illuminarli, possa convincerli di peccato, possa attirarli alla conoscenza di Gesù Cristo, affinché si allontanino dai loro peccati e lo seguano, affinché odino le tenebre ed amino la luce, affinché anch'essi possano diventare persone del giorno. In attesa del glorioso giorno della gioia celeste. E ti chiediamo queste cose nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.